Martedì 16 marzo, quarta settimana di Quaresima. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Gesù sa che è sabato, sa che il giorno di sabato è consacrato al Signore, sa anche la dottrina di scribi e farisei sul sabato, sa che lo avrebbero accusato di violare la legge di Dio, sa che è a rischio la sua vita. Sapendo tutto questo, perché Gesù di sabato opera segni, miracoli e prodigi? La risposta la troviamo non nel suo cuore, ma nel cuore del Padre e dello Spirito Santo. Gesù è mosso sempre dalla divina ed eterna sapienza del Padre per mezzo del suo Santo Spirito. La sapienza divina ed eterna agisce in Gesù con uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. Sapienza 7, 22, 23. E ancora, la divina ed eterna sapienza opera in lui con tutta la potenza di misericordia e di compassione che è la carità del Padre. La carità è magnanima, benevola, la carità non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 1 Corinzi 13, 4, 7. Assistito dalla divina ed eterna sapienza del Padre, Gesù sa come il Padre vuole che si vivi il giorno di sabato. Governato dalla divina ed eterna carità del Padre, Gesù non può non operare il miracolo, lo richiede la carità. Gesù è venuto a purificare il cuore da ogni infiltrazione di pensiero che non è pensiero del Padre, non è sapienza e intelligenza dello Spirito Santo, non sono carità e amore che discendono dal cuore del Padre suo. A nulla sarebbe servito operare la redenzione se prima non avesse Gesù compiuta la purificazione dei cuori da ogni falsità circa la conoscenza del pensiero del Padre. Così allora il Vangelo di Gesù è l'insegnamento attraverso le opere illuminate dalla parola finalizzate a purificare i cuori e le menti da ogni pensiero che non appartiene al Padre nostro celeste. Oggi è questa la grande povertà della religione cristiana e cattolica, la non purificazione dei cuori e delle menti di quanti si dicono discepoli di Gesù. E però una non purificazione frutto di volontà, portata avanti con coscienza e scienza che sono determinate. Si vuole oggi una religione universale, con un Dio unico, senza alcun pensiero. Avendo un Dio senza pensiero, anche la religione deve essere senza pensiero. Così da un lato abbiamo il bicchiere della religione, poi in questo bicchiere ognuno mette i suoi pensieri, apparentemente il bicchiere è uno e apparentemente uno è anche la religione. Non ci si accorge perché ciechi che ognuno si sta fabbricando la sua personale religione, il suo personale credo, la sua specifica identità. Poi, se qualcuno fa professione del purissimo Vangelo del Signore Gesù Cristo, è accusato di tradizionalismo. Chi oggi è beffeggiato di essere un tradizionalista? Chi crede che siamo obbligati ad osservare non i 10 comandamenti, così come sono stati scritti nell'ottavo della legge, ma siamo obbligati ad osservare la legge e i profeti secondo il pieno compimento ad essere dato da Gesù Signore. Chi è ancora deriso come tradizionalista? Chi crede con fede convinta che il discepolo di Gesù è chiamato ad avere gli stessi sentimenti del suo Maestro e Signore, compiendo quel cammino di obbedienza che dovrà condurlo fino al sacrificio di sé, fino all'olocausto per amore del Padre nostro celeste. Di queste falsità e menzogne oggi il mondo ne è pieno, e anche i figli della Chiesa del Signore Gesù. Un'altra falsità oggi è detta autonomia dei fedeli laici. Se per autonomia si intende lasciare che i fedeli laici camminino nel Vangelo, ognuno secondo la propria vocazione e missione, è cosa santissima. Non è però cosa santissima se si vuole che i fedeli laici vivano di autonomia dal Vangelo e dalla sana dottrina e dalla corretta moralità. Insegnare il vero Vangelo, educare nella sana dottrina, formare la corretta moralità, non è privare della loro autonomia i fedeli laici, e invece aiutare a vivere davvero il corpo di Cristo, la loro particolare, specifica, personale vocazione e missione. Come potrà essere cristiano, diceva Gesù, una persona che odia a morte chi crede nel Vangelo? Una persona che commette adulterio? Una persona che è allergica alla rivelazione? Una persona che dichiara non più obbligatoria l'obbedienza alla verità del Signore Gesù Cristo? Una persona che calunni i propri fratelli e mentendo di ogni sorta di male? Gesù è venuto a purificare il cuore e le menti, liberandolo da ogni falsità, menzogna, idolatria, immoralità, assenza di sapienza, privazione della legge della divina ed eterna carità. Se Gesù non avesse operato dalla divina ed eterna sapienza dello Spirito Santo e dalla divina ed eterna carità del Padre, nessuna liberazione dalla falsità e dall'inganno perpetrato ai danni del pensiero di Dio e della sua legge sarebbe stata compiuta. Gli uomini avrebbero continuato a vivere nella loro universale falsità. Invece Gesù guarisce di sabato e le coscienze rivelano la falsità che abita in esse e anche il soffocamento della verità nell'ingiustizia da esse operato. Leggiamo il testo di Giovanni 5,1-16. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gli disse Gesù: alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno era però un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto prende e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era molta folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Quanto è stato vissuto da Cristo Gesù deve essere vissuto da ogni suo discepolo. Vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Il nostro Maestro agiva dalla divina ed eterna sapienza dello Spirito Santo, e anche noi dobbiamo agire allo stesso modo. Il nostro Maestro operava dalla divina eterna carità del Padre, e anche ogni suo discepolo deve sempre operare dalla carità crocifissa del suo Maestro e Signore. Quando il cristiano agirà dalla sapienza dello Spirito Santo e dalla carità crocifissa di Gesù Signore, sempre le coscienze verranno messe a nudo e si sveleranno il pensiero che le muove. Se esse sono mosse al pensiero del Padre, esse concorderanno con il pensiero di Cristo Gesù. Riconosceranno che le opere sono fatte in Dio. Se invece sono mosse dalla falsità e dalla menzogna, mai riconosceranno che le opere del discepolo sono state fatte in Cristo Gesù. Anche nel discepolo di Gesù si deve compiere la profezia del vecchio Simeone. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione dei morti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Luca 2, 33-35. Ecco come le parole degli scribi dei farisei rivelano il loro cuore e lo svelo dell'anza della storia. Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto infatti si conosce l'albero. Razze di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico, di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Infatti in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12, 33, 37. Dinanzi alla verità di Cristo e di Cristo incarnato e crocifisso, ogni cuore viene svelato, così insegna l'Apostolo Giovanni. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono uscite da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero dei nostri, sarebbero rimaste con noi. Sono uscite perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede neanche il Padre. Chi professa la fede nel Figlio possiede anche il Padre. Prima Giovanni 2, 18, 23. Cristo Gesù, Verbo del Padre, incarnato e crocifisso, è la verità della legge dei profeti, la verità della salvezza e della redenzione, la verità della fede e della religione, la verità della Chiesa e del suo mistero, la verità di ogni coscienza. Se togli Cristo incarnato e crocifisso, il Figlio unigenito del Padre, all'istante si trasforma in menzogna la verità della legge dei profeti, la verità della salvezza e della redenzione, la verità della fede e della religione, la verità della Chiesa e del suo mistero, la verità di ogni coscienza. Vergine Maria, Madre di Dio, vieni in nostro soccorso. Aiutaci perché sempre operando dalla divina ed eterna sapienza dello Spirito Santo e dalla divina ed eterna carità crocifissa di Gesù Signore, il mondo conosca Cristo Gesù, il Padre e lo Spirito Santo. Tu ci aiuterai ad agire secondo il purissimo pensiero del Padre, che il purissimo pensiero di Cristo Gesù e ogni cuore verrà alla luce. Manifesterà se in esso vi è Cristo o se in esso dimora ed abita la falsità e la menzogna del principe del mondo. Aiutaci, o Madre tutta santa, ad imitare Cristo Gesù. Amen.